We'll be right back. Allora, questa sono sempre i Dub Inc., Dub Incorporation, direttamente dalla Francia. Questa che state ascoltando è This Way. Siete connessi su Radio Blackout 105 e 250, le uniche frequenze libere e liberate dell'etere torinese. Questa è Matix Flow. Allora, tornando in diretta, abbiamo così raccontato prima di qualche di esperienze di lotta che vanno così diretti alla merce, in questo caso
alla riappropriazione, in questo caso parlavamo di un
cibo,
una mensa universitaria.
E così, per andare avanti nella nostra trasmissione, vogliamo dimostrarvi in qualche modo quanto questa pratica, queste pratiche fossero non solo attuali oggi, ma così siano radicate nella storia della nostra città, soprattutto nei periodi di crisi, e quanto lo siano in particolare anche in uno dei quartieri che insomma sono più cari a noi, ovvero...
Beh, direi...
Zona San Paolo,
direi... Diciamo che quello me lo ricordavo.
E per fare questo, insomma, vi siamo andati a trovare un estratto da Proletari senza rivoluzione, un pezzo di storia dell'agosto del 1917, anno in cui insomma a Torino scoppiarono diverse rivolte, in particolare la rivolta del pane del 21 di agosto. Allora io lascerei di nuovo la voce di René a così raccontarvi questo pezzo di storia del quartiere San Paolo e della nostra città.
Il 21 agosto la crisi si aggrava e si conta che 80 fornai rimangano chiusi. Gruppi di donne manifestano davanti alla prefettura e davanti al municipio, mentre le autorità raccomandano la calma e promettono il regolare approvvigionamento del pane per il giorno seguente. Ma ormai è troppo tardi. La mattina del 22 cominciano le prime avvisaglie della battaglia di strada. Gruppi di donne e di ragazzi attaccano e fermano i tram un po' dovunque e nei vari rioni della città cominciano gli scontri. Lo sciopero, iniziato al mattino in alcune fabbriche, si allarga nel pomeriggio a molte altre e la manifestazione da dimostrazione per la penuria del pane diviene lotta politica contro il governo e per la pace. È a questo punto che si inserisce l'episodio che verrà poi narrato nei ricordi di un operaio torinese, di Mario Montagnana. Invece di entrare in fabbrica, cominciammo a tumultuare davanti al cancello, lanciando alti gridi: non abbiamo mangiato, non possiamo lavorare, vogliamo pane. Il cavalier di Atto viene davanti al cancello, lanciando alti gridi. Allora viene il cavalier di Atto di persona ad assicurare che richiederà subito un camion di pane alla sussistenza militare. Gli operai tacquero un istante, proprio solo un istante. Si guardarono negli occhi l'uno con l'altro, quasi per consultarsi tacitamente, e poi tutti assieme ripresero a gridare: «Ce ne infischiamo del pane, vogliamo la pace, abbasso i pescecani, abbasso la guerra». E abbandonarono in massa i pressi dell'officina, avviandosi chi verso il centro della città alla camera del lavoro e chi presso altri stabilimenti che ancora lavoravano, per invitare gli operai ad unirsi allo sciopero.
E questo, allora, appunto, è un episodio che è narrato nel libro di Mario Montagnana e che è avvenuto in un luogo che a noi è anche caro, oltre al quartiere, e davanti alla Snia di Atto, locale che, come i fedeli ascoltatori e le fedeli ascoltatrici sapranno bene, dovrebbe essere investito da una nuova speculazione, ma un comitato che è sorto negli scorsi mesi ha bloccato questa speculazione. E parleremo proprio di, prima parlavamo esattamente di gente che viene condannata perché, o viene denunciata perché si vuole riappropriare dei beni, ecco, scopriremo che a Torino invece c'è gente che si riappropria impossessa dei beni pubblici in tutta legalità, quindi se chi lotta per il pane e denuncia la crisi viene denunciato, invece c'è gente come i grandi istituti bancari E le grandi finanziarie che invece si restano ad appropriare, come nel caso della Diatto, di pezzi interi di città, di storia della città, come abbiamo sentito. Questo è un evento del 17, però, che fa parte però della storia operaia della nostra città. Ecco, c'è gente che si può riappropriare di questi beni che sono patrimonio pubblico di tutti per farne sostanzialmente quello che vuole, cioè per fare speculazioni, per farci guadagni. Sono partite in questi giorni alla Diatto una serie di conferenze, interventi di formazione anche su quello che significa la speculazione, gli interventi speculativi nelle aree metropolitane. Ce n'è stato uno venerdì scorso, ce n'è stato uno questo mercoledì con la partecipazione di Emilio Soave, che tra poco sentiremo, e ovviamente non potremo ripercorrere tutta la discussione, che è stata lunga e interessante. Ecco, cercheremo però di capire alla fine come in questa città venga gestito il patrimonio pubblico.
E allora, appunto, siccome, come diceva poco fa Gianluca, c'è chi lotta per avere un tozzo di pane o comunque per difendere chi quel tozzo di pane non ce l'ha e viene denunciato per rapina, e poi c'è chi invece così si fa i gran soldi e di rapina ne fa così veramente il proprio
mestiere. Scusa, si interrompo qua, bisogna citare il vecchio Brecht, che aveva capito già tutto al suo tempo. Cioè, c'è chi è il vero ladro, ecco, chi rapina la banca a chi la apre.
Allucinante.
Ecco, allora,
chi viene dichiarato illegale o chi è legale?
Al 19:13 torniamo in diretta e abbiamo un ospite al telefono. Abbiamo al telefono Emilio Soave, che appunto ha partecipato mercoledì a questo incontro alla Diatto sul tema della gestione del patrimonio pubblico torinese. Emilio è un esperto, possiamo definire un esperto di finanza pubblica?
Ahimè, non sono un esperto di finanza pubblica, sono una delle persone che si arrabattano per cercare delle informazioni che in effetti sono estremamente difficili da raggiungere, perché c'è una totale mancanza di trasparenza in merito alle finanze comunali.
E come viene gestito il patrimonio pubblico, evidentemente. Ecco, la prima domanda è proprio, se vuoi, banale. La città di Torino, che ha immense proprietà pubbliche e che, come dicono loro, andrebbero valorizzate, come valorizza? La valorizzazione evidentemente in termini economici, credo. E come cerca di valorizzare, ecco, tutto il ben di Dio di cui dispone?
Forse bisogna dire che questo ben di Dio in questi anni è stato abbondantemente dilapidato, nel senso che la città di Torino aveva un vasto patrimonio pubblico, però questo vasto patrimonio pubblico, attraverso la politica delle cosiddette cartolarizzazioni, è stato progressivamente consumato, e adesso si stanno praticamente consumando le ultime risorse del patrimonio pubblico, inteso come patrimonio immobiliare, quindi case, terreni, eccetera, che sono state progressivamente dismessi.
Ecco, uno immaginerebbe che tu parlavi di case, ovviamente noi prima abbiamo citato l'Adiatto come esempio, però ce ne sono altri esempi.
Uno immaginerebbe che l'Adiatto è un caso esemplare, se vogliamo, perché l'Adiatto fa parte di un gruppo di una ventina di immobili che sono stati affidati a una entità che si chiama Fondo Città di Torino nel 2007, attraverso un provvedimento, devo dire, abbastanza oscuro da leggere, perché il Consiglio Comunale nel 2007 approva degli indirizzi, delle linee di indirizzo che tendono appunto a valorizzare tutta una serie di immobili della città di Torino. Con queste linee di indirizzo praticamente si dà il via libera poi a una serie di atti che non passano neanche più in Consiglio Comunale, diventano poi stretta competenza della Giunta. Quindi con queste linee di indirizzo si è dato mandato alla Giunta di creare poi quell'entità che ha preso la denominazione di Fondo Città di Torino, perché prima c'era istituita nel 2003 la finanziaria Città di Torino, a cui erano state conferite le quote delle partecipate e comunque sia politiche di valorizzazione del soprattutto del patrimonio del comune, ma inteso come quote di partecipate di società in cui il comune è presente.
Invece, SMAT, AMIAT.
Certo. Okay. Poi nasce nel 2007 il Fondo Città di Torino.
Da che è costituito il Fondo?
Il Fondo Città di Torino viene definito fondo immobiliare di tipo chiuso a carattere speculativo, speculativo perché a quanto pare questa è la definizione vigente in termini finanziari, no? Speculativo certamente si presta con la doppia interpretazione, quindi paradossalmente con il Fondo Città di Torino è come se la città entrasse in un processo che non è solo di valorizzazione ma anche di speculazione immobiliare sulle sue proprietà, ben inteso, quelle che erano le sue proprietà, perché al Fondo Città di Torino sono stati conferiti è stata conferita questa ventina di immobili, dove c'era diciamo così la parte più significativa e consistente del patrimonio di immobili comunali, tra cui appunto la facoltà di economia e commercio in piazza Arbarello, diverse proprietà, ville storiche anche nel territorio collinare, tra queste anche tutta l'area della Adiatto nel quadrilatero che ben conosciamo, insomma.
E oltre alla città di Torino chi partecipa del fondo?
Nel fondo città di Torino, il fondo città di Torino di per sé nasce come come iniziativa che all'inizio vede presente solo la città, in realtà la città è presente solo nominalmente perché immediatamente dopo la costituzione del fondo parte un bando che invita a rilevare il fondo stesso. A questo bando partecipano varie società finanziarie nel 2007 e chi fa la migliore offerta è Pirelli Real Estate, che poi adesso ha assunto la denominazione di Prelios, che è, come dire, il ramo immobiliare della Pirelli, no? Tronchetti Provera, insomma. Nel momento in cui si istituisce, il fondo vede Torino presente col 35% delle quote, Equiter col 29%, ed Equiter è una società che fa capo a Intesa San Paolo, e Prelios per il 36%. Successivamente le quote vengono modificate e si riduce anche la quota di Torino. A questo fondo vengono conferiti i 20 immobili di cui parlavo prima.
La città in camera qualche...
La società Prelios rileva il fondo e versa alla città 131 milioni di euro, con l'intento poi che questi beni verranno valorizzati nel tempo, quindi la città incassa in un primo tempo questi 131 milioni, in un secondo tempo, se ci saranno delle valorizzazioni ulteriori, incasserà anche delle piccole quote derivanti da queste valorizzazioni. diciamo che così non è stato, perché di questi beni pochi erano immediatamente commerciabili sul mercato, quelli di maggior pregio, Piazza San Carlo, ovviamente l'area della Diatto, Piazza Arbarello, che viene acquisita sempre da Intero San Paolo. Gli altri sono ancora, cosiddetto Palazzo Gualino in Corso Vittorio VIII, dove c'erano gli uffici tributari del comune, palazzo di pregio architettonico. Gli altri sono ancora consistente anche l'assegnazione al fondo di diverse arcate del MOI, degli ex mercati generali utilizzati nel periodo delle Olimpiadi e poi variamente distribuiti. Quindi la città ha incassato questi 131 milioni di euro, 131,7 per essere precisi, ma le valorizzazioni ulteriori sono abbastanza aleatorie. Tra queste valorizzazioni probabilmente c'è anche l'area della Diatto, poi è difficilissimo quantificare quanto incasserà la città da queste valorizzazioni e non è detto poi che incassi realmente.
Immaginiamo anche che a fronte di una concessione a una serie di soggetti privati di beni pubblici ci sia anche una sorta di ricaduta, no? sul territorio, non so, in termini di piazze, parchi, aree gioco, o mi sbaglio?
Allora, la ricaduta principale è che tutte queste aree di proprietà comunale, aree immobili, erano naturalmente nella maggior parte dei casi destinati a servizi pubblici, no? Che fossero poi gli uffici, non so, dell'assessorato alla cultura, che fossero uffici comunali come era in parte nell'area della Diatto, che fosse la facoltà universitaria di economia e commercio, comunque sia erano tutti beni utilizzati dal pubblico attraverso questa operazione di tipo speculativo. Questi beni vengono valorizzati, come si dice, ma in pratica si riducono poi le quote di servizi a disposizione dei cittadini. Esemplare il caso della Diatto, no? Perché nel caso della Diatto il piano regolatore prevedeva nella porzione, diciamo, storica dove era sorta originariamente la Diatto il consolidamento della destinazione produttiva. Quindi area destinazione produttiva. Nella parte a sud, la più cospicua, c'era una destinazione a servizi, ma tutta nel piano regolatore colorata in verde, quindi dovevano essere servizi da realizzare nel contesto di una destinazione a verde. Allora, in una situazione come quella di Borgo San Paolo, che ha delle dotazioni di verde praticamente inesistenti, e in prossimità l'unica area dipinta di verde sul piano regolatore, anche se non è poi a verde nella realtà, è l'area dei campi sportivi del Cenisia, si è persa in questo modo, attraverso la valorizzazione immobiliare, anche la possibilità di destinare una quota a verde e servizi nell'area della ex Diatto, che viene di fatto edificata tutta quanta, a parte appunto qualche filare di alberelli definiti pittorescamente arboretum o un po' di verde sussoletta sotto la quale verranno realizzati parcheggi interati, di verde non esisterà più. Quindi questa è una privazione per i cittadini, privazione in termini di servizi, e questo vale purtroppo anche per tante altre aree indicate nella variante. Però la cosa, io parlavo prima di mancanza di trasparenza, perché con un'unica variante nel 2007 in blocco si cambia la destinazione di una ventina di immobili del comune e nessuno se ne accorge, perché i consiglieri comunali sovente non sanno neanche cosa votano.
Probabilmente non sovente, quasi sempre, ecco. Noi non abbiamo nessuna fiducia in certi personaggi, pazienza.
Io ho detto sovente perché ho cercato di essere gentile, ma in realtà non sanno cosa votano. A maggior ragione quando poi si vota una variante in blocco, perché ancora se si discutono le singole varianti, magari c'è un briciolo di attenzione. Qui con un'unica procedura, con la variante 154 si è cambiata la destinazione urbanistica di tutta questa serie di immobili di proprietà del comune. Allora, dicevo prima che c'è stata una decurtazione di aree a servizi, perché tutte queste aree o erano destinate all'istruzione, o erano destinate ad altre attività, o erano addirittura destinate a verde, però comunque sia erano servizi per la città. Nel momento in cui invece si valorizza tutto dal punto di vista immobiliare e commerciale, perché nel caso della Diatto è già previsto un centro commerciale, tra l'altro il paradosso è che è previsto un grande centro commerciale di tipologia L2, che è la più ampia nell'area ex Westinghouse, no? Quindi anche qui con i centri commerciali ormai siamo arrivati al paradosso, per cui si approvano delle varianti e si individua la possibilità di realizzare centri commerciali che si faranno poi la guerra tra di loro e lasceranno alla fine come dire, le spoglie vuote, no?
Ecco, ma mi viene da chiederti, Emilio, come è possibile che il Comune di Torino faccia questo tipo di scelte che sembrerebbe anche dal punto di vista prettamente economico non siano così, così redditizie? Ecco, qual è l'interesse che ha il Comune di fare questo tipo di scelte, e soprattutto come si spiega anche la fretta con cui ha cercato di portare a casa questi risultati?
Nella delibera del 2007, sia nella delibera di indirizzo che appunto sanciva questa politica di valorizzazione, sia nella variante 154, le cose sono molto esplicite. Si dice che la città di Torino sia indebitata per l'evento olimpico, che si aspettava che il governo stanziasse altre risorse e questo non è avvenuto, e che quindi per far quadrare il bilancio bisogna urgentemente incassare delle risorse. Allora, premesso che per le Olimpiadi sono arrivate sul territorio non solo di Torino ma di tutta la provincia risorse pubbliche per qualcosa come 2 miliardi e mezzo di euro nel complesso, quindi non è che Torino abbia pagato tutti gli interventi fatti per le Olimpiadi invernali di tasca sua, sono stati fondi pubblici. Allora, probabilmente la città di Torino pensava che chiuse le Olimpiadi sarebbe continuata una pioggia di denaro sulla città, una pioggia di denaro pubblico. Questo non è arrivata, il bilancio non quadrava, da allora si sono poste le premesse di quell'indebitamento del comune che poi ha portato alla cifra di circa 5 miliardi di euro, insomma lì ci sono le diverse interpretazioni, da 3 miliardi e mezzo a oltre 5 a seconda di come si analizza il bilancio della città, però la radice di tutto sta nell'indebitamento che ha assunto la città con le Olimpiadi. Quindi contraendo mutui a destra e a manca, soprattutto ovviamente col sistema bancario torinese, ma non solo, per molte opere che poi, di cui poi i cittadini non si sono neppure accorti. Quando si è spianato un terzo di Piazza d'Armi per fare la Piazza Olimpica, quell'intervento è costato 10 milioni e mezzo di euro. Quando si è ricostruito lo stadio comunale per ospitarlo per la grande cerimonia di apertura delle Olimpiadi, l'operazione stadio comunale è costata, mi pare, 42 milioni di euro, se ben ricordo. Quando si è distrutta la piscina olimpica per costruire il Pala Isozaki, ci si è poi dovuti impegnare a costruire un altro palazzo del nuoto che è costato 21 milioni di euro. Facciamo la somma di tutte queste cose, mettiamoci dentro anche il famoso progetto per la biblioteca Bellini costato alla città di Torino 20 milioni di euro, progetto mai realizzato.
Solo come progetto 20 milioni?
Si realizzerà. se facciamo la somma di tutte queste cose si capisce la ragione dell'indebitamento. La delibera dice chiaramente che siccome non sono arrivate altre risorse dal governo bisogna provvedere a misure di finanza straordinaria.
Quindi Emilio, preso atto che siamo stati governati come città da un gruppo di cialtroni e continuiamo ad essere governati da un gruppo di cialtroni.
Di megalomani,
chiamiamoli sì, megalomani cialtroni. Le soluzioni che però loro stanno approntando, cioè la svendita del patrimonio pubblico, secondo te, secondo le valutazioni che si possono fare, anche dei calcoli che anche dei numeri che ci stavi citando, vanno nella direzione del cosiddetto risanamento? E poi, alla fine, chi ci guadagna? Cioè, perché da maliziosi quali siamo noi, cioè, va bene che abbiamo la città dei problemi, quindi svende o vende secondo un po' dei punti di vista, ma dall'altra parte forse c'è qualcuno che ci sta guadagnando e mi sembra di capire che non sia il comune di Torino e la città tutta.
È sacrosanto valutare in queste cose chi ci perde e chi ci guadagna.
Certo.
Allora, chi ci perde sicuramente è stata in questi anni la città, perché appunto alienando il suo patrimonio pubblico, e non parlo di piccole proprietà minori che era giusto alienare o che magari era anche giusto razionalizzare gli uffici del comune, chiudere alcune sedi, concentrare eccetera, ma questa era una politica, come dire, di razionalizzazione. Invece nel momento in cui si è passati a vendere progressivamente quote sempre più ampie del patrimonio pubblico si è aperta una spirale perversa, perché oltre a questo fondo città di Torino, questo fondo immobiliare chiuso, è stata creata la società per la cartolarizzazione degli immobili comunali. Prima c'era solo la finanziaria città di Torino di cui parlavo prima, nata nel 2003, a cui venivano conferite le quote delle partecipate. Poi nel 2007 nascono il fondo chiuso di investimento eccetera eccetera e la finanziaria e la società per la cartolarizzazione degli immobili comunali, che nasce nel 2009 in realtà, a cui vengono assegnati altri immobili comunali, e ogni anno allegato al bilancio c'è un documento di cui di nuovo forse i consiglieri non si rendono conto o fingono di non rendersi conto, che è il piano di alienazioni. Quindi quando si approva il bilancio si approva contestualmente anche il piano di alienazioni. Approvando il piano di alienazioni si approvano contestualmente anche le varianti urbanistiche relative a questi beni. Però alla società di cartolarizzazione Città di Torino, che è una società a responsabilità limitata, finanziata in buona parte dalla banca di investimenti infrastrutture che fa capo al San Paolo, sono assegnati immobili che dovrebbero essere progressivamente messi all'asta e realizzati. Di questi immobili solo una piccolissima parte è stata venduta nel frattempo, però la società di cartolarizzazione Città di Torino SRL ha contratto i mutui sul mercato e quindi in tutti questi anni ha appesantito il suo bilancio con interessi che continuano a essere pagati alle banche torinesi, italiane ed europee, no? Mentre gli immobili, proprio per il crollo del mercato, vanno per lo più invenduti. Periodicamente la città fa delle aste e quasi tutte queste aste sono andate deserte, perché nel frattempo il mercato immobiliare è crollato, il che fa capire che forse in queste operazioni di finanza creativa e speculativa poi si vanno a costruire dei castelli di carte che, oltre a indebitare la città, perché gli interessi devono comunque essere pagati, le banche non regalano nulla, oltre a indebitare la città aprono probabilmente voragini future di cui ci si renderà conto probabilmente nelle prossime amministrazioni, nei prossimi bilanci.
Emilio, siamo quasi in chiusura, sono 19.34, la discussione, quello che stai dicendo è molto interessante, anche se veramente fa venire nervi. Ecco, ci arrivano sms al nostro cellulare, il primo ci dice: poi è arrivata, dopo tutto quello delle Olimpiadi, la crisi del 2008, ops, un'operazione immobiliare non riuscita, questa volta però era patrimonio pubblico. In chiusura, telegrafico, i soggetti coinvolti, abbiamo detto il comune si perde, cioè la cittadinanza, il bene pubblico, noi ci perdiamo, qualcuno si guadagna però. Possiamo fare nomi e cognomi, o meglio...
Allora, abbiamo
già capito che c'è San Paolo e Tronchetti Provera dietro. Questi
le banche
già
sicuramente ci guadagnano. Poi Tronchetti Provera, Prelios ci guadagna, però Prelios sul mercato ha visto il crollo dei suoi titoli e ha un indebitamento di alcune centinaia di milioni di euro.
Si diceva 600 milioni l'altro giorno quando parlavamo.
Quindi queste operazioni non è assolutamente chiaro che logica hanno. Naturalmente ci guadagnano i costruttori, ma i costruttori non hanno poi interesse a realizzare subito sul mercato tutti gli alloggi che potrebbero costruire, perché se realizzassero tutti i progetti collegati con le varianti urbanistiche approvate, a Torino ci sarebbe un'inflazione del mercato immobiliare micidiale, quindi adesso stanno centellinando le cose, però anche i costruttori legati alle banche devono, attraverso le varianti urbanistiche, far credere o far vedere di avere un patrimonio che in realtà è in gran parte fittizio, è finto questo patrimonio.
E questo serve però, soltanto per avere credito, se ho capito,
questo,
se abbiamo capito
questo
bene.
Però riporta, come dire, a un'analisi che dovrebbe essere molto più ampia su quella che certo. È la finanza europea e mondiale, no?
Certo. Certo. Emilio, guarda, chiudiamo con una battuta che ci è arrivata molto simpatica da un nostro ascoltatore. Queste sono le spine della città di Torino, con le spine nel fianco della città di Torino, evidentemente, ovviamente con un gioco di parole sulle varie spine torinesi.
Per concludere, sì. Anche la vendita delle partecipate, no? Di cui tanto si è parlato in questo periodo, non è che vada a risanare le finanze comunali, tutto al più va a ridurre una piccola quota del debito, ma il complesso, no, del debito di Torino, così massiccio, è distribuito nell'arco delle prossime due generazioni, quindi saranno i giovani a pagarne le conseguenze.
E noi ovviamente ringraziamo la gestione oculata delle varie giunte
di centro-sinistra,
da Castellani in poi, ecco, dal 93 in poi, che hanno gestito in questa maniera furba e intelligente il patrimonio pubblico.
Ma in compenso Torino è diventata più bella, sì. Più grande, più attrattiva.
La città degli eventi.
La città degli sfratti, tra l'altro. Emilio,
anche perché poi tagliando i servizi
30.000 alloggi invenduti e 60.000 case sfitte.
Sì, e 25-30.000 famiglie in emergenza abitativa. Questo quando appunto la casa diventa solo strumento così per bilanciare le logiche del mercato, della finanza, piuttosto che invece quella per dare un tetto sopra la testa di chi ne ha bisogno. Emilio, ti ringraziamo ancora moltissimo.
Grazie a voi, a risentirci.
Ti ringraziamo molto, grazie Emilio.
Grazie. No, perché poi no, la cosa allucinante è che se io taglio i servizi e pretendo dagli abitanti di una città di pagare, di farglieli pagare i servizi e non darli più pubblici, è chiaro che poi come dire, la gente si impoverisce e non ha più soldi per pagarsi le tasse. Insomma, è una dinamica veramente a spirale negativa dalla quale non si può uscire in questo modo, assolutamente. Forse l'unica cosa sarebbe, come si diceva anche lì nel periodo del 2011, intorno al 28 di gennaio, santa insolvenza, cari miei, il debito
noi la crisi non la paghiamo. Sarebbe stato interessante, però magari poi lo affrontiamo, sottolineare il ruolo politico, l'abbiamo accennato ed era abbastanza chiaro il ruolo politico, però tutta una serie di personaggi, di assessori che hanno fatto anche carriera nelle varie giunte Camparino, Fassina adesso, che sono stati gli artefici, che sono i veri artefici della crisi, perché poi tutto, sì. Abbiamo tralasciato tutto il discorso dei derivati, del debito pubblico che la città ha messo su. Però un dato di fatto dobbiamo valorizzarlo anche noi, che comunque alla fine certi soggetti sanno ringraziare, perché poi il nostro caro sindaco, ex sindaco Chiamparino, sta facendo carriera in San Paolo, quindi sì. Evidentemente poi
che strano,
i ringraziamenti che qualcuno li sa attuare, sì. Va bene.
Molto di sinistra.
Mettici un po' di musica che ci stiamo un po' rattristendo.
Sì.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père soulève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en site au bar, j'ai travaillé juste avant le faire en trois pièces gris et BMW la modée. Et une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là, tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est flèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'éducation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les filles en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur lit de caviar? Certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pique autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve était glacé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dû les chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, je lui passe sa thèse? Pourquoi les taches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande étoile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile?
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Comme Issa, pourquoi j'ai fait paner la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de toits, de crash, cha-cha-cha, de francs, complète des tapettes de vent, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant, simplement en culotte courte, pas faire la belle mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne, et si mon heure sonne, je m'en irai comme eux, je suis venu, adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent, témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance, de la pourriture, ouais, je ne drague pas, mais j'irai des tarte petite avec les couettes, pâle de fleurs devant mon père, ma soeur portait le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil. C'est rien, Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit de soir. Chacun son boulot et sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Tampi, on n'est pas né sulla même étoile. Questa, insomma, né sulla même étoile, I am.
Questa era una canzone
Ulala,
Ulala,
Va bene.
Apriamo dopo l'intervento, secondo me, ribadisco, molto interessante di Emilio su i guai della città di Torino, che spero che a quei pochissimi ascoltatori e ascoltatrici di Blackout che magari pensavano di andare a votare gli è passata completamente la voglia, ecco. E, torniamo con l'angolo del libro. La volta scorsa è saltato per motivi di tempo. Il libro che vi proponiamo questa sera è un libro, io forse abuso dei termini, ma secondo me imprescindibile. È un libro assolutamente da leggere. Si tratta di Massimo Carlotto, probabilmente uno dei più grandi scrittori noir italiani, famosa la serie dell'Alligatore, ecco, forse molti di voi l'avranno sicuramente letto. Però il libro che proponiamo stasera in realtà non parla della saga dell'Alligatore, ma è un libro ambientato in quella di Buenos Aires. Si chiama Le Irregolari, sottotitolo Buenos Aires Horror Tour. Il libro nasce da un fatto genetico, se vogliamo, e cioè dal fatto che Massimo Carlotto è imparentato, per vie lontane, ma è imparentato con una delle fondatrici delle donne di Plaza de Mayo. Questa è la scusa per Massimo Carlotto per fare un tour, purtroppo un tour molto triste in quello di Buenos Aires, rivedere i luoghi e le nefandezze di quella che fu una delle dittature più terribili del Sud America, e cioè la dittatura dei generali Videla, Massena e il terzo francamente non me lo ricordo, ma tanto speriamo che siano cancellati dalla storia, che dal 76 all'82 fino al crollo del regime dovuto all'inopinata scelta di invadere le Falkland o Maldivas, che dir si voglia, portò alla fine di quella dittatura che causò all'incirca 30.000 desaparecidos. Tutti noi sappiamo cosa sono i desaparecidos: gente che veniva prelevata dalle proprie case, donne incinte, uomini operai, religiosi, che venivano poi portati in alcuni luoghi tristemente famosi. Uno dei più tristi è la scuola della Meccanica dell'esercito in Buenos Aires, dove venivano torturati e poi facevano una bruttissima fine. Nel peggiore dei casi venivano gettati dagli aerei nel Mar della Plata o in pieno oceano. Ecco, questo è il quadro, il panorama nel quale si svolge questo viaggio di Massimo Carlotta all'interno di queste storie. Lui narra tutta una serie di vicende che purtroppo finiscono come finivano tutte quelle storie in quel periodo, cioè con la scomparsa dei militanti di sinistra. È un libro commovente, probabilmente le lacrime scorreranno se voi lo leggerete. Ha un finale curioso che non vi anticipo, però è simpatico perché coinvolge una serie di personaggi, tra cui Ricky Gianco, ecco, quindi
grandissimo Ricky Gianco,
tra l'altro. Esattamente, sentire, esattamente, che decideranno a modo loro di fare un'azione dimostrativa per dichiarare la loro contrarietà a tutte le dittature. E il libro non mi posso dire che sia bello, nel senso che vi terrà allegria, però è un libro importante perché è un libro scritto col cuore, che ripercorre in maniera precisa una serie di vicende in un periodo come il nostro, in cui abbiamo ragazzotti, forse magari ne parliamo ancora dopo, che inneggiano ai vari duci eccetera eccetera. Ricordare che cosa sono stati i regimi fascisti neanche fino a tanto tempo fa, perché parliamo poi dell'82, ecco, non fa male. Massimo Carlotto, Le Irregolari, Buenos Aires Horror Tour. Io ho un'edizione EO, ma credo che sono tutte state ripubblicate sempre da EO, che è, tra l'altro, la casa editrice di Carlotto, quindi vi consiglio di leggerlo e fateci sapere se vi è piaciuto.
Allora, buona lettura e anche buon ascolto del prossimo pezzo, così, dal Centro America, in questo caso da Cuba. Andiamo a sentirci Las Crudas.
Quando mi differenzi un poco quello che sempre sperano di me, quando formo mi proprio fuoco e non necessito del di machismo e mi libero del mio esclavismo, diviso pantalones, basto tarimas, mirando con amor de todas las rimas, sientes rechazo, sientes flechazo.
Liberación para todas las exiliadas de la nación, para todas las maltratadas, y el corazón para todas las exiliadas de la nación, para todas las maltratadas.
Ovviamente non possiamo che ringraziare anche il nostro redattore segreto che ha collaborato per l'intervista di prima, un redattore tra l'altro conosciuto.
Una gem con
Fa la cosa giusta, che ieri sera inopinatamente non è andato in onda, non capiamo perché, probabilmente veramente si fanno sempre i cazzi d'oro Bluto e Cla, ieri sera probabilmente non avevano voglia, li salutiamo ovviamente di cuore.
E salutiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, insomma, che durante questa puntata ci hanno fatto sentire il loro calore, insomma, fa piacere ricevere i vostri messaggi.
Fuera del circolo di amistade, fuera della nazione de buenos sentimientos che nunca más recibiste, si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o nos repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera, prisionera, la ley cruda, esta carga entera.
Liberación para todas las exiliadas.
Thank you.
Sulle note di pronuncia la Turene?
Kenyakana.
Quasi in conclusione di Matrix Pro, sono le 19.53, però ci piace ancora raccontare un piccolo fatto che è successo in quel di, guardate se siamo ripetitivi, di Borgo San Paolo. No. Cosa è successo? Un, diciamo, simpatico personaggio che abita in zona e che è stato eletto come consigliere di circoscrizione per la terza circoscrizione,
Stefano Bolognesi,
si è preso la briga nel suo faccelibro ufficiale, quindi permettiamo, tutto quello che diciamo è pubblico, non è che cose segrete, è tutto pubblico. Ha preso, si è preso la briga di pubblicare una foto del Duce, di Benito Mussolini, e scrivere un bel onore al Duce, una cosa del genere, ecco, vantandosi quindi di avere questo simpatico personaggio della storia, che la cosa migliore che ha fatto è stata, credo, essere appeso a testa in giù in Piazza Loreto nel 45, sì, come vate, migliore, come unico elemento, tra l'altro giustificandosi
la cosa
dicendo,
migliore che potrebbe essere quella fatta adesso, che tutti i bolognesi vanno ad appendere lui. Cioè, mi sembrerebbe adesso, proprio giusto
non entriamo nel merito di quello, perché ovviamente lui ha pubblicato su Facebook, c'è stata una serie di polemiche, addirittura la Busiarda torinese ha fatto un articolo sul perché un ragazzotto, perché poi è uno che c'ha manco 30 anni, abbia come unico riferimento culturale evidentemente il fascismo e il Duce, tra l'altro uno che fa un uomo pubblico, perché che gli piace o meno fa il consigliere di circoscrizione, per quanto poi non servano un cazzo il consigliere di circoscrizione,
sì,
però fa quello nelle fila del PDL, ma lui adesso è passato a Fratelli di
Soldi. Dopo una breve parentesi in progettazione.
Esatto, è passato in Fratelli di Sta Italia, credo si chiami. Ovviamente, si sarà sentito minacciato, non sappiamo, noi sicuramente non lo stiamo minacciando, però ci piace far sapere un po' a tutte le persone che ci ascoltano che in giro ci sono personaggi come questo, Stefano Bolognesi, consigliere di circoscrizione, che sul suo Facebook personale inneggia al Duce, sì. Tra l'altro giustificandosi, ecco, ho perso un attimo, giustificandosi dicendo che 60 anni di democrazia non portano a niente, e su questo potrei anche essere vagamente d'accordo, che però bisogna ritornare alle vecchie istanze, quindi al Duce. Ora, caro Stefano Bolognesi, che non mi ascolti, ma magari ti arriverà la registrazione della Digos quando poi vorrai fare qualcosa, sei un povero coglione, perché voglio dire, a te piace inneggiare a un assassino, a Mussolini?
Sì, veramente.
Allora, sempre che Mussolini abbia fatto, la cosa peggiore che abbia fatto Mussolini siano state le leggi razziali, le ha fatte, è vero, ma ha fatto altre porcate,
infatti.
Le guerre, l'invasione dell'Etiopia, l'invasione dell'Albania, tutta la seconda guerra mondiale, 600.000 morti, sono tutti addebitabili a Benito Mussolini, Benito Mussolini.
E tutti quelli che insomma l'hanno appoggiato e hanno reso possibile che lui,
esatto,
insomma, prendesse.
Per inciso, i profughi, la tragedia, perché il tragedia si tratta dei profughi dell'Istria,
è figlia
dell'invasione italiana della Jugoslavia e della gestione terroristica dei territori occupati della allora Jugoslavia, quindi anche quello ha un nome e cognome, nei termini di causa effetto, e sono Benito Mussolini. Ora, caro ignorante, tu sei solo un povero demente ignorante che non fa niente nella vita, evidentemente,
piuttosto fai l'unica cosa che vorremmo.
No, ma semplicemente tu poi continua tranquillamente a girare per strada, ecco, non devi temere noi, stai tranquillo. Dimmi solo una cosa, l'amiato, perché l'amiato è l'immondizia, la piglia e se la porta,
esatto,
via. Quindi fa attenzione quando c'è l'amiato. Tra l'altro tu non sei manco riciclabile, finisci nell'indifferenziata, ecco. Finisci direttamente in discarico, forse nell'inceneritore, quindi fa attenzione, non girare quando c'è l'amiato, mi raccomando, perché sei immondizia, caro Stefano Bolognesi.
Allora, questo saluto così a questo caro consigliere di circoscrizione della Tre di San Paolo.
Lui ovviamente dopo tutto questo ha tolto le immagini del Duce, evidentemente, certo. Però se andate a trovare, trovate ancora qualche fasciolittore, si trova sempre con il suo profilo.
Insomma, ha vinto sicuramente il premio dello stronzo della settimana. Noi adesso così mettiamo un po' di musica e poi torniamo immediatamente in diretta, perché ormai il tempo a nostra disposizione.
Strinse Franza lì che brucia, dice c'è un fatto, devo raccontarvi Django, tutto Django vi devo raccontare, che io ho visto, tra l'altro, vi consiglio, che è bellissimo.
Devo dire che
no, però
devo dire
mi sa che è già andato.
È già andato, cazzo.
Franza sta facendo una cosa molto utile a me, Renex, cioè mi sta passando dei film, quindi sono gasatissimo.
Va bene.
L'uso privatistico, poi parlatene fuori.
Un'altra volta
un po' di musica e poi agenda, dai. Ciao dei Radici del Cemento live, leggiamo un po' di agenda di Radio Blackout e partiamo dalla serata odierna, dal 15, venerdì 15, Santissimi Faustino e Giovita Martiri, ricordiamocelo sempre. Allora, cominciamo con Matti da Slegare, liberarci dalla psichiatria, alle ore 20 in corso Palermo 46, quindi presso la FAI, Aperi Benefit per il telefono antipsichiatrico, video sugli ospedali psichiatrici giudiziari, presentazione del collettivo Francesco Mastro Giovanni. Siamo in via Alessandria presso l'asilo Squat, Distruzioni Lab presenza, Torino Like Rotterdam, serata Breakcore, Tribard, Techno, Crossbreed, Start, che vuol dire comincia, ore 23, All Night Long, che significa per tutta la notte, e abbiamo i DJ Sonic, Victor, Nicole, Architecture e New Mutanti Generation, benefit per sostenere la lotta contro i CIE. E poi ci spostiamo in zona Vanchiglia presso il cesso